il povero grida, il Signore lo ascolta. Il povero grida, il Signore lo ascolta. Il povero grida, il Signore lo ascolta.
Sua grandezza, ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Umili e penitenti, come il pubblicano al Tempio, di cui ascolteremo questa sera il Vangelo, accostiamoci al Dio giusto e santo perché abbia pietà anche di noi peccatori. Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Gloria.
Celsis Deo, gloria, gloria. excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria
in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, Tu non fai preferenze di persone e ci dai la certezza che la preghiera dell'umile penetra le nubi. Guarda anche a noi come al pubblicano pentito e fa che ci apriamo alla confidenza nella Tua misericordia per essere giustificati nel Tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, né si queta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano, e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il povero grida, e il Signore lo ascolta.
Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Alleluia,
alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Con Continua questa domenica la lettura del capitolo 18 del Vangelo di Luca e continua l'insegnamento di Gesù sul tema della preghiera. Domenica scorsa abbiamo ascoltato una parabola, quella della vedova che chiede giustizia al giudice ingiusto, che Gesù racconta per insegnarci la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Questa domenica ascoltiamo un'altra parabola molto famosa che mette a confronto due preghiere, quella del fariseo e quella del pubblicano nel Tempio. E il messaggio è quella necessità che la nostra preghiera sia umile. Gesù ci mette in guardia dal rischio di appartenere al gruppo di quelli che hanno l'intima presunzione di essere giusti e disprezzano gli altri. L'insegnamento di oggi è un insegnamento sull'umiltà. Sono umile? Tu sei umile? Ecco, non si tratta di quella figura retorica che si chiama affettazione di modestia. Quando uno inizia a parlare dice: io non valgo niente, scusate se parlo, io non sono un esperto, l'umiltà non è questo. Gesù è molto concreto e ci dà due criteri per verificare se abbiamo o non abbiamo questa virtù, questo dono. Il primo è il modo in cui parliamo degli altri. Se nelle nostre parole c'è giudizio, c'è critica, c'è condanna, c'è disprezzo, una parola molto forte che usa il Vangelo, ma anche solo se nel parlare, al centro del parlare, c'è sempre quello che faccio io e magari la sottile insinuazione che è meglio di quello che fanno gli altri, che io ho risolto i problemi che gli altri hanno lasciato aperti, che io ho fatto di più e di meglio di quello che hanno fatto i miei colleghi, i miei vicini, i miei familiari. Ecco, il nostro parlare degli altri, se a fine giornata ci fermiamo un attimo e lo guardiamo, ecco, lo riguardiamo come un film, può darci un'indicazione, ecco, perché sono due aspetti della stessa realtà, due facce della stessa medaglia. Sentirsi giusti equivale a sentirsi in diritto, ecco, di parlare degli altri e di giudicare il loro operato. Il secondo criterio che ci dà il Signore è vedere il modo in cui parliamo con Dio. Se nel nostro parlare c'è un vero dialogo col Signore. Dialogo vuol dire che c'è un momento in cui parliamo e c'è un momento in cui ascoltiamo. Se nella nostra preghiera c'è silenzio, se nella nostra preghiera c'è ascolto della parola, se nella nostra preghiera c'è un atteggiamento che mette al centro non quello che faccio io, ma quello che fa Dio. E anche le cose belle della mia giornata, e anche le cose belle che il Signore mi dona di fare, direbbe Francesco d'Assisi, io le restituisco al Signore nella lode, perché riconosco che Lui ha operare meraviglie nella mia vita. O se invece nel nostro pregare c'è un parlare sempre noi, un mettere al centro sempre noi stessi, i nostri bisogni o i nostri meriti, a seconda, c'è un atteggiamento di chi si sente a posto. Se riconosciamo da questi due criteri il modo in cui ci rapportiamo con gli altri, il modo in cui preghiamo, che forse questa umiltà non è di casa o è meno di quella che dovrebbe essere, ecco, ci chiediamo come fare a crescere in questa virtù. Ecco, tre indicazioni ci vengono dalla Sacra Scrittura. L'umiltà è una virtù per alcuni versi diversa dalle altre, nel senso che è più difficile, diremmo, guadagnarsela con lo sforzo, che già è una bella cosa. Ecco, impegnarsi per essere temperanti, per essere forti, per essere onesti, per essere benevoli, per far bene il proprio lavoro, è tutto. Tutto è buono, ecco. L'umiltà è un po' particolare perché in realtà non si tratta di fare qualcosa di più. L'umiltà è conoscere la verità delle cose, riconoscere la verità di noi stessi e di Dio. Quando manchiamo di umiltà non è perché siamo cattivi, ma perché semplicemente perdiamo di vista la verità delle cose. Abbiamo un'immagine sbagliata di chi è Dio, di chi siamo noi e di chi sono gli altri. E per correggere questa immagine sbagliata, questa idea distorta, dobbiamo riascoltare continuamente la verità che ci viene dalla scrittura. La scrittura può piano piano cambiare la nostra mente, può piano piano convertirci. In greco convertire si dice cambiare mentalità. Ascoltando la parola di Dio acquisiamo piano piano la verità di Dio e di noi stessi. Allora ti consegno tre parole della scrittura che possono aiutarti, perlomeno aiutano me, a crescere nell'umiltà. La prima è questa di San Paolo, è una domanda: che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché ti vanti come se non lo avessi ricevuto? San Paolo fa una domanda molto realistica, dice: guarda la tua vita, la vita stessa che hai, la fede che hai ricevuto dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, dai tuoi catechisti, dai tuoi parroci, da chi te l'ha trasmessa, il lavoro che hai trovato grazie alle tue competenze, ma che hai potuto maturare grazie a circostanze che non hai posto tu. Apri gli occhi sul fatto che il bene che c'è nella tua vita è un dono, che nella migliore delle ipotesi tu hai accolto, tu hai sviluppato, tu hai coltivato, ma è un dono. E allora dice San Paolo: se lo hai ricevuto, perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Perché ti gonfi come se fossi tu l'artefice di tutta la tua vita, quando la tua vita è un dono nelle tue mani, certo, ma è anzitutto un dono. E dirà San Paolo che c'è un'unica cosa di cui possiamo vantarci, che è la croce del Signore, cioè non una cosa nostra, ma l'amore che Dio ha avuto per noi. Quella è la nostra sicurezza, quello può essere il nostro vanto. Chiediti questo: che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E trai nella conseguenza che ne trae l'Apostolo. La seconda parola è questa: anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Se guardando la nostra giornata diciamo: oh, tutto bene, non ho ammazzato nessuno, no, capita di dirlo questo, ma mi sembra di aver fatto, non è che dobbiamo ammazzare qualcuno per poi chiedere perdono. San Paolo direbbe: questo è assurdo, ha considerato anche questa ipotesi nella lettera ai Romani, ma non è questo. Il fatto è che la scrittura ci insegna che se io cresco nella conoscenza di Dio, se io cresco nella conoscenza del Vangelo, mi accorgo che nella mia giornata tante volte la mia vita non è conforme al Vangelo, non è conforme ai sentimenti di Cristo Gesù, non è conforme al pensare di Cristo. E se hai dei dubbi, leggi la scrittura, leggi la vita dei santi. I santi crescono nella santità e continuano a dire che sono peccatori, ma non per quello che dicevo all'inizio, così per fingere, ma perché crescendo nella conoscenza di Dio è come immergersi nella luce, è come accendere una luce in cantina e vedi la polvere, le ragnatele, i dettagli, quelle cose che nella penombra non vedevi o intravedevi, dicevi: ma più o meno è a posto. No. E questo ci porta al terzo passaggio che prendo da San Paolo, che nella lettera dei Filippesi, parlando della sua vita, del suo cambiamento a seguito dell'incontro col Signore, dice: non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. La verità è che quando ci sentiamo giusti, dentro di noi non c'è la logica dell'essere conquistati da Gesù Cristo, dell'essere bruciati dall'amore per Lui. C'è una logica diversa, c'è una logica un po' di calcolo, una logica un po' di scambio. Pensavo questo: quando è che io elenco le cose buone che faccio, elenco i miei meriti con una persona? Penso agli sposi, penso tra amici, penso tra fratelli. Quando è che io elenco quello che ho fatto? Generalmente quando litigo. Quando litigo voglio dimostrare che ho ragione, allora dico: no, guarda che io ho fatto questo, questo e questo. La logica dell'elencare le tue imprese è la logica del litigio, del dimostrare che hai ragione con qualcuno che ti contesta, non è la logica dell'amore. Quando ami una persona, certo non le rinfacci il bene che hai fatto per lei. Al contrario, nel crescere dell'amore, l'amore ti rende più attento ai dettagli. Ecco perché i santi si considerano peccatori, perché nel crescere dell'amore tu conosci sempre meglio la persona amata, conosci sempre meglio i suoi gusti, i suoi bisogni, i suoi desideri. e ti accorgi quindi anche di quelle sfumature, di quelle mancanze che da fuori nessuno noterebbe, di quei dettagli che solo l'amore sa cogliere. Questa è la logica dell'amore e sarà quella che ti spingerà a chiedere perdono sia quando hai torto, ma a volte anche quando non ce l'hai. Perché? Perché ti interessa di più la persona amata e la relazione con quella persona che avere ragione. Allora, ecco perché Gesù è così duro a volte con i farisei, ecco perché ci mette in guardia tante volte rispetto a questo atteggiamento, perché nel sentirsi giusti si nasconde l'idea di un Dio contabile, di un Dio da cui noi ci aspettiamo qualcosa e basta, mentre Gesù ci propone la relazione di un figlio con il padre, o di uno sposo con la sposa, ci propone una storia di amore con Dio, e la logica dell'amore è diversa da quella del merito. Ecco allora tre rimedi, ecco, che la parola ci può offrire. Che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? Ricordati che anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Chiediti se nella tua vita stai correndo, direbbe San Paolo, verso la meta perché sei stato conquistato da un amore più grande, che ti brucia e che ti spinge sempre in avanti. Dimentico del passato, dice Paolo, corro verso il futuro. E questo amore del Signore ora lo mettiamo davanti ai nostri occhi con l'Eucaristia. Un amore gratuito, un amore fino alla fine, un amore senza condizioni, un amore che non rinfaccia nulla. Cristo risorto, quando incontra gli apostoli, non rinfaccia loro quello che loro hanno fatto, le loro colpe, e quello che Lui ha fatto per loro, il suo amore fedele fino alla fine. Ma cosa dice nell'Evangelo di Giovanni? Pace a voi. Una gratuità totale. Ecco, ci mettiamo davanti a questo amore per imparare da Lui, secondo le sue stesse parole, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con l'umiltà del pubblicano al Tempio, apriamo il nostro cuore al Signore, che ci ascolta, ci conosce e ci ama.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore Gesù, ascoltaci.
Signore Gesù, ascoltaci.
Per la Chiesa, perché mostri al mondo il cuore del Padre, che ascolta la supplica dell'oppresso e gradisce la preghiera del peccatore pentito, Preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Per i giudici e i governanti, perché si lascino toccare dal tuo spirito d'amore, per lavorare alla costruzione di una società fondata sulla giustizia del tuo regno, preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Per i malati nel corpo e nello spirito, perché non passi questo giorno senza che abbiano sperimentato attraverso i nostri gesti e le nostre parole motivi di speranza e di gioia, preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Per noi qui riuniti, perché lasciandoci trasformare dal tuo spirito, impariamo a non contare sulla nostra giustizia, ma sul tuo amore che perdona e accoglie ogni figlio, preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci.
Nel 33esimo anniversario dello storico incontro per la pace voluto da San Giovanni Paolo II qui ad Assisi nel 1986 con i rappresentanti delle religioni mondiali, innalziamo a Dio la nostra preghiera affinché cessi la guerra in Medio Oriente e in modo speciale affidiamo all'Altissimo la Siria e la popolazione curda che soffrono le devastazioni di questi conflitti. La preghiera muova le coscienze ad aprirsi alla voce di Dio. Uomini e donne impegnati nei campi di battaglia lascino cadere le armi dalle loro mani e si aprano piuttosto all'abbraccio fraterno. Preghiamo.
Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù Cristo, ti abbiamo presentato la nostra preghiera, consapevoli che da soli non sappiamo amare. Accoglila e presentala al Padre tuo, perché ci doni lo spirito di grazia, di conversione, di umiltà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Misericordias Dominum in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. E consideri le colpe, Signore. Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono. Perciò avremo il tuo timore. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora. Misericordias Domini in eternum cantabo. Misericordias Domini in eternum cantabo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, questa offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.